il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Leggetevi il decreto. Siete talmente impegnati ad abbaiare che non avete tempo di leggere.
Lavora tu, stronzo.
Ma la Lega Nord ce l'ha duro! Duro! Duro!
Solo che d'ora in poi non conterete più un cazzo in questo consiglio comunale.
Andate a fanculo!
Le chiedo di allontanarsi dall'aula perché lei non può insultare i suoi colleghi.
Cerca il consenso, l'applauso.
Ma non voglio consenso, dai, non sono candidato.
Ho capito, Sgarbi, Vittorio.
Hai detto gli italiani, io sono italiano, Vittorio, vai a casa, non rompere i coglioni.
Io non ho nulla contro il turpiloquio, anche se ho appena trattato con un surrogato di turpiloquio, un ascoltatore che mi scriveva nel gruppo di Meloga Parlato, dice oggi parla di turpiloquio e non parla dei danni dei vaccini. La mia risposta da sin troppo educata. Il turpiloquio è un termine fluttuante, variabile a seconda delle variazioni del costume dei tempi. Oggi avete sentito da questo pezzo introduttivo, la politica ha chiaramente accettato anche la chiave espressiva del turpiloquio, probabilmente per sentirsi più vicini al proprio elettorato, proprio al consenso, visto che tutti usiamo turpiloquio nella nostra vita personale, privata, nei nostri rapporti. Poi c'è una lingua ufficiale che è quella che non useremo mai in certe latitudini e in certi contesti. Vi faccio un esempio: parlo alla radio, mi rendo conto di avere un linguaggio molto più libero di quanto l'avessi avuto negli anni Ottanta. Sono 40 anni che parlo alla radio, mai mi sarei sognato una volta di dire parolacce alla radio. Oggi dico normalmente, perché le dico nella vita, le dico nei rapporti con le persone. È stato passato questa sorta di pregiudizio per cui usarla in pubblico è qualcosa di sbagliato. Però ricordo aver conosciuto Cesare Zavattini, il padre del neorealismo italiano, un intellettuale di primissimo piano, ha costruito la storia attraverso un'infinità di libri, di sceneggiature, di film del nostro paese dal dopoguerra in poi. Nel 76 disse in un programma radiofonico alla RAI: adesso dirò una parola che nessuno ha mai detto, e disse cazzo. Beh, io incontrai Zavattini a metà degli anni Ottanta, ancora non era più entrato sotto una telecamera RAI o davanti a un microfono RAI. Mi disse: guardi, non le posso dare l'intervista perché lei lavora per Radio RAI. Dopo quella volta le dissi cazzo, e si parlava di 10 anni prima circa, ci sono dei problemi. La cosa divertente è che alla regia di quel programma c'era Beppe Grillo, che allora era un giovane regista, e con cui Zavattini si scusò dicendo: ti metterò nei guai visto che ti rappresenti l'azienda, ma devo dire questa parola per rompere un tabù, per dare una libertà di pensiero espressivo visto che nel linguaggio comune si usa. Quanto la politica ha fatto suo questo passaggio verso il turpiloquio? Per me turpiloquio non ha la sua accezione classica di modo di parlare turpe, detestabile. Oggi è una coloritura che a volte dà anche senso, dà anche forza all'espressione, purché non diventi un manierismo, purché non si dicano le parolacce fine a se stesse. Beh, la politica, quando la politica è mediata attraverso soprattutto mezzi molto veloci, mezzi diciamo ugualitari, il politico usa la stessa piattaforma per esprimersi che usa il suo elettore o il suo pubblico di riferimento, e quindi usa più o meno lo stesso linguaggio per sentirsi omogeneo a lui. Beh, c'è stato però un percorso, un passaggio dall'impaludamento democristiano alla Prima Repubblica, in cui Andreotti metteva le cazzarole, cioè delle foglie di bronzo agli attributi virili agli atleti dello stadio olimpico, quindi c'era una grossa pruderia esteriore, e in pubblico non le dicevano le parolacce, almeno le dicevano probabilmente nelle loro vite private, le facevano di tutti i tipi, però non le dicevano. Ecco, avete nostalgia della politica che manteneva un decoro, uno stile espressivo che oggi non usa più nessuno, non si usa più nemmeno nei luoghi dell'istruzione, della scuola? Qual è stata poi la deriva? Cosa ha fatto sì che a un certo punto il linguaggio fosse anche sdoganato in politica? Beh, su questo tema è uscito recentemente un libro interessante, Onorevole Parolaccia, perché il Tupi Loco ha conquistato il linguaggio politico, edito da Franco Angeli, dove spiega in realtà quali sono le radici di questo slittamento del parlare comune nel parlare ufficiale. L'autrice è Benedetta Cicognani, che è un'esperta di comunicazione pubblica, che lavora nella comunicazione pubblica e nell'amministrazione del Comune di Rimini, si occupa di comunicazione digitale, e oggi l'abbiamo qui con noi. Benedetta Cicognani, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito. Poi mi scusi in anticipo per la Zeta Romagnola che ci accompagnerà in questa intervista.
Ma perché la considera un limite? Perché la considera un limite? No, mi spieghi adesso. Perché, scusa, è lo stigma della sua nascita, del suo luogo d'origine?
No, infatti per me è un valore aggiunto, però non si sa mai, io metto le mani in avanti.
Vabbè, ma
parto in difensiva.
Si tolga questa preoccupazione. Cioè, abbiamo oggi una compagine di governo familiare che fa del proprio onore il parlare romano della Garbatella, quindi si fa problema per la sua Zeta Romagnola. Non è solamente un problema, mi creda. Però lei ha scritto un libro molto interessante. Lei mette le radici molto remote di questo turpiloquio, parte da Catullo, di cui è nota la libertà espressiva nel definire i suoi bersagli, che a volte erano anche personaggi politici. Ma tornando a una storia un po' più recente, quando la politica ha cominciato a usare un linguaggio che si direbbe da trivio, anche se poi era il linguaggio comune delle persone e anche dei politici quando parlavano in famiglia, c'è un momento storico nella storia moderna, diciamo, in cui la politica ha fatto questo tipo di svolta?
Allora, Filippo Romaneschi, il linguista, ci parla di oggi come l'epoca d'oro dell'ingiuria, dell'insulto. E io diciamo che questo successo, questo trionfo, questa gloria dell'insulto, quindi della parolaccia che sta vivendo, diciamo, il suo momento d'oro, di gloria, la riconduco ai giorni nostri. Diciamo che in un'epoca in cui siamo inflazionati e oberati di messaggi, di avvisi pubblicitari e di comunicazioni, e quindi in un'epoca in cui anche la politica si è adeguata a questi nuovi ritmi più accelerati, tant'è che è stata ribattezzata quella di oggi come la fast politics, quindi la politica veloce, celere, rapida, la cosa più importante, l'elemento più prezioso per chi fa strategia politica è catturare l'attenzione.
E ma quanto cattura l'attenzione?
Calza a pennello, appunto, con questa...
Sì, però lei da studiosa... Si capisce però da studiosa che l'abuso poi nel linguaggio comune del turpiloquio ne depotenzia quella forza prorompente che le dice sicuramente. Zavattini è passato alla storia anche per quella parolaccia, per aver osato ad entrare nei sacri recinti del servizio pubblico radiofonico con una parola che tutti usavano ma non si poteva dire alla radio. Ecco, la politica arriverà a un punto anche dire cazzo sarà inflazionato e sarà come dire buongiorno, quindi cos'altro si potrebbe inventare? Cioè, noi abbiamo fatto questo escurso, abbiamo cominciato con Bossi, Grillo, sono stati i primi momenti quando Bossi disse la Lega ce l'ha duro, ci scrissero per mesi articoli giornali, è ancora rimasto negli annali del giornalismo politico, il vaffanculo di Grillo è diventato motivo di approfondite analisi politiche. Ma oggi la Meloni che dice buongiorno sono la stronza Meloni non è tanto perché dice stronza ma quanto perché, diciamo, ricontrattacca un suo avversario con la stessa moneta. Non la trova che sia un pochino ormai diluita nell'abuso che ne è stato fatto l'uso della parolaccia in politica?
Sì, assolutamente. Infatti onorevole parolaccia in qualche modo è anche una difesa, cioè vuole essere anche una difesa verso la parolaccia, cioè proprio un inno e un monito a tutelarle e a preservarle, nel senso che la parolaccia è un lemma estremamente affascinante nel nostro vocabolario e soprattutto amplia, estende il nostro patrimonio espressivo, aggiunge una coloritura emotiva e anche un tocco sorversivo che pochi altri termini riescono a offrire. L'abuso invece rischia di sbiadirle, è un po' come mangiare sempre lo stesso piatto, cioè anche se un piatto ce lo preparo a bottura, alla 300ª volta cominciamo a non sentirne più il sapore. E questo vale
intanto,
anche in politica.
Intanto ribadisco il numero 800 24 00 24, mi piacerebbe capire anche la percezione da parte di chi ci ascolta. Vi siete resi conto che è cambiato il linguaggio della politica, è cambiato non soltanto attraverso Le modalità di trasmissione è cambiato proprio nella sua struttura essenziale. Parlo in maniera molto più libera, molto più diretta, sono gli slogan che contano, non c'è più molte volte la mediazione degli addetti all'immagine, dei comunicatori, dei mediatori. Molte volte prende lo smartphone in mano il politico e dice quello che pensa, poi diventa naturalmente un meme. Intanto mi stanno dicendo che viene richiesta la tutela come patrimonio dell'UNESCO della sua Zeta Romagnola. Ma l'hanno scritto adesso gli ascoltatori.
E poi ci aggiungiamo anche la parolaccia.
Sì, vabbè, adesso se vengono, vengono, ma e se le cerchiamo, poi vengono male. Allora, cominciamo a capire, proprio come excursus storico. Nella storia recente, chi è stato il primo? Lei mi sembra che ponga proprio Berlusconi come primo aver usato, diciamo, la libertà del linguaggio, o c'è qualcosa prima ancora?
Allora, Berlusconi sicuramente è stato un degno rappresentante e interprete di un linguaggio e di un approccio comunicativo che si fa più smart, più friendly e anche più semplice, più lineare, più chiaro. E questo anche in linea con l'immagine che lui poi voleva dare di sé, no? L'amministratore delegato dell'azienda Italia, e quindi anche un linguaggio che si fa più pragmatico e più e avulso da chissà quali prolissità o espressioni retoriche. Berlusconi è stato un po', usando la metafora, un trapper ante litteram, nel senso che il suo linguaggio che si condisce, che si impregna anche di riferimenti calcistici, quindi la squadra di governo, gli azzurri, la discesa in campo quando si candida, e di riferimenti barzellettosi sessuali, insomma, che lo rendono
detto,
un po'
detto, anche
un
detto a una squadra: se vincete vi porto un pullman di puttane, cioè una cosa del genere. Quindi diciamo, era proprio spirito da spogliatoio più che, diciamo, gergo calcistico, no?
Assolutamente sì, però diciamo che se oggi poi lo paragoniamo a un altro, diciamo, rappresentante delle nostre istituzioni come il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, rimpiangiamo quasi l'eloquio berlusconiano, nel senso che
ma guardi,
è stata
Bandecchi
poi
le fa proprio
una deriva
la cifra
verso
costitutiva.
Il basso.
Bandecchi, sì. È, diciamo, chiaramente la sua fonte di ispirazione è Galeazzo Musolesi, e sono i personaggi in cui la satira è rappresentata sempre. Ieri ho rivisto Il Federale con Tognazzi, esattamente quello, e in quello ci sta il virile turpiloquio, la italica espressione forte. In questo anche il fascismo, diciamo, sdoganò la parola. L'ardito doveva per forza dire me ne frego, perché faceva parte comunque del linguaggio guerriero, che è privo di fronzoli, la borghesia che appoggia il linguaggio, le sue edulcorazioni. Però nel fascismo le barzellette sul duce e zozzo non si potevano dire. Le barzellette Berlusconi sono diventati dei meme. Le barzellette sul duce, sulla madre, che era meglio che avesse offerto al padre il giorno del concepimento parti non feconde e via dicendo, erano passibili di pena gravissima se qualcuno le conosceva.
Sì, diciamo che era un turpiloquio a senso unico, cioè soltanto i fascisti erano ammessi, diciamo, alla casa del turpiloquio, solo loro avevano le chiavi, altrimenti allora, ti rischiavi un po' di anni di galera.
Sì,
come ad esempio
sì, prego, ascolto. Sì? Ascolto Cicognani, sì.
No, a proposito appunto anche di aneddoti, secondo me è molto eloquente il caso di questo giovane studente, Gian Piero Besson, che durante un incontro con il gruppo universitario fascista di cui faceva parte, bolle al duce come un faccia di cazzo, un figlio di puttana. Mm. E accusando appunto il duce Mussolini di essere un privilegiato avulso dalle conseguenze negative della guerra.
Ecco, come
ed è
l'ha pagata
una linga questa
cosa,
che gli è, esatto, cioè 10 anni di galera, nonostante poi avesse provato, diciamo, davanti al giudice del tribunale a derubricarlo come un semplice scherzo, comunque si è beccato 10 anni di galera. Quindi vediamo come il turpiloquio, insomma, nell'epoca fascista, nel ventennio fascista, era bandito, cioè soprattutto se era rivolto al duce.
Allora, sentiamo Pino da Milano.
Buongiorno Nicoletti, io non sono molto d'accordo sul turpiloquio, ma anche con frasi forti e violente che si usano non solo nella politica, ma tutti i santi giorni quando noi andiamo in giro. Io capisco
solo
che
una domanda perché lo richiede, diciamo, la prassi. È un iscritto al GEPENE, l'associazione ci scrive sempre, la gente per bene, solo per saperlo.
No, io non sono iscritto a nessuna associazione, ma secondo il mio punto di vista è una questione di bon ton, ma non solo, ripeto, nella politica, che è diventata ormai una accozzaglia di poco onorevoli persone, ma anche nella vita civile di tutti i giorni. Uno nel privato può dire tutto quello che vuole, può esprimersi come vuole, ma nel pubblico, nei rapporti con le altre persone, un po' di bon ton non guasta. E sentire degli pseudo onorevoli usare espressioni così forti e soprattutto bisticciare in pubblico, la violenza verbale, la violenza anche fisica, la violenza psicologica che
questo la turba, però deve capire, esiste una fetta di pubblico che segue la politica, di afficionato sulla politica, che giudica invece questo un avvicinarsi al linguaggio popolare, al linguaggio delle persone, parlare come parlano esattamente le persone. Il grande contrasto oggi, esageratamente spinto e portato, è da una parte il cosiddetto politicamente corretto, che vorrebbe l'ipocrisia nascosta da buone maniere o da atteggiamenti legati a un consumo culturale alto eccelso che in realtà disprezza il resto del mondo, e d'altra parte questa sana, virile, gioiosa e innovatrice maniera di esprimersi in maniera rude. Sono due mondi a contrasto, ne parliamo spesso, ne abbiamo parlato spesso. Ci fermiamo un attimo per le informazioni della borsa.
La Bonniver ieri mattina, che ha fatto un comunicato stampa dicendo che ha sentore che la Lega si sta armando. Cara Bonniver, cara Bona, la Lega, bonazza nostra, la Lega non ha bisogno di armarsi, noi siamo sempre armati, a Bona, di manico.
Fu epico, oggi non so se si potrebbe ripetere uno show del genere. Umberto Bossi nel 93 ce l'aveva con Margherita Bonniver, la chiamava Abona, e siamo sempre armati di manico, fece il gesto dell'ombrello, come per dire, noi l'arma ce l'abbiamo sempre dentro i pantaloni, è sempre pronta. Un insieme di misoginia, di bullismo sessuale, di millanteria, di appendici virili in mani e via dicendo. Erano altri tempi, però è stato superato uno scoglio. Tanto io ringrazio Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini e da Roma. Ricordo che sono collegato con Benedetta Cicognani, che è un'esperta di comunicazione pubblica, che ha scritto proprio un libro su Onorevole Parolaccia, perché il turpiloquio ha conquistato il linguaggio politico per Franco Angeli. Dico a caso Benedetta Cicognani, può essere una delle pietre miliari della deriva parolacciara della politica italiana, questo gesto dell'ombrello contro la Bonniver fatto da Bossi nel 93, o c'è ancora qualcosa prima?
Beh, Bossi sicuramente con il suo iconico cellodurismo è stato, diciamo, un campione olimpico del linguaggio triviale. Giorgio Armani diceva che l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Bossi, al contrario, con la sua, diciamo, proverbiale ineleganza, ha fatto combaciare entrambe le cose, cioè si è fatto notare e si è fatto ricordare.
Lo ricordiamo per la canottiera e per queste frasi qua, Bossi, il cellodurismo, via dicendo, è vero, ha perfettamente ragione. Però c'è una piccola differenza, se sì. Mi permette. Bossi era ancora nella preistoria digitale, comunicava come era abituato a comunicare fra la sua gente normalmente, come se conquista, diciamo, la palma di capopopolo, facendo il più forte, il più bullo, il più strafottente di tutti. Questo comincia dalle squadre di calcetto agli staff delle aziende. Però ancora non esistevano i social, parliamo del 93, non esisteva nemmeno internet. In realtà poi, andando avanti, il linguaggio della politica ha sempre più diciamo, copiato o usato e fatto solo il linguaggio dei social, che è un linguaggio basato sul contrasto. Sui social, se non si ha un contrasto netto, naturalmente non si esiste. È stato un precursore.
Esatto, un precursore, esatto. E poi io nel libro Onorevole Parolaccia diciamo che do ampio spazio a Grillo. Secondo me uno spartiacque nella storia del turpiloquio politico è rappresentato dal Movimento 5 Stelle, nel senso che il turpiloquio, quindi la parolaccia, linguaggio scurrile, volgare, non è più soltanto una cifra di un campionario lessicale, quindi di un approccio comunicativo, ma con il vaffanculo di Grillo diventa proprio l'elemento fondativo. Cioè, di
lo
fatto
slogan,
il Movimento
lo
5
slogan
Stelle
fondamentale,
ha avuto i natali da un vaffanculo. Cioè, un invito a tutto l'arco parlamentare, da destra a sinistra a centro, a occupare soltanto
anche
un posto nel mondo, che è il deretano.
Una profezia che si è avverata contro le stesse persone che l'hanno espresso alla fine in termini pratici.
Esatto, diciamo che è un po' come
si
uno sputo,
sfanculati poi
sputare davanti al vento.
Esattamente questo. Sentiamo Giorgio da Monza.
No, a proposito dell'attuale linguaggio della politica, mi chiedo se non ce la siamo cercati, perché per anni abbiamo criticato il politichese, apprezzato quei politici che tra virgolette si fanno capire, e adesso la politica ci ha dato forse quello che abbiamo cercato, e mi chiedo se saremo in grado di apprezzare adesso un politico che parli in modo non dico forbito, però un po' più complesso. Noi, che mi ci metto anch'io, non siamo più in grado neanche di leggere 5 righe di un testo senza distrarci.
Infatti diciamo un altro dei luoghi più ripetuti è che la Schlein non si capisca nulla quello che dice, perché parla in politichese puro, sicuramente, come si parlava sempre una volta. È molto acuto quello che dice, lei ha ragione, però non pensiamo che è cambiata la situazione in questi ultimi giorni. Se Bossi è del 93, vuol dire che sono passati 30 anni, cioè sono 30 anni che la politica ha cambiato il suo linguaggio. Oggi l'analizziamo, diciamo, ma sì, una volta, però il tempo si comprime nel nostro ricordo. Il linguaggio forbito ufficiale dei telegiornali Rai, con lo speaker che leggeva il testo, del politico che aveva il suo bel discorso in cui misurava anche le virgole, beh, qualcosa che va ancora prima di 30 anni fa, qualcosa di molto antico. Benedetta Cicognani, rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore.
Allora, diciamo che siamo partiti dal politichese, che è un linguaggio alto, colto, forbito, ricercato, ma allo stesso tempo anche un po' impenetrabile, ermetico, no? Ricordiamo anche le convergenze parallele di Aldo Moro, quindi, che ha raggiunto, quello è stato un po' l'exploit del politichese. Poi si passa al gentese.
Diciamo che poi era anche pieno di messaggi cifrati, di minacce velate, di parole di passo che chi doveva capire capiva. Il politichese serviva apposta perché non fosse capito a un certo livello, fosse inteso un po' come il latinorum di Don Abbondio, quindi parole che denotavano grande perizia e grande conoscenza delle tavole della legge, ma allo stesso tempo poi diramare linguaggi trasversali ai propri pari, ai propri avversari, in cui si faceva capire quello che erano le intenzioni. C'era anche questo nel politichese.
C'era assolutamente anche questo. Poi si passa al gentese, che è un linguaggio invece più informale, più colloquiale. Io sono come voi, nel senso che deve parlare la gente, deve essere comprensibile alla gente. Un po' anche, c'è il detto popolare che dice chi si somiglia si piglia, ecco, questo vale anche nel linguaggio. E oggi, se dovessimo aggiungere una nuova etichetta a queste due, possiamo parlare di turpiloquese. Proprio perché il turpiloquio è fulmineo, è immediato, è spiccio, e quindi in qualche modo in piena sintonia anche con i ritmi e con le dinamiche delle piattaforme digitali, ma in generale di un'epoca in cui siamo oberati di messaggi, di comunicazioni, di pubblicità, e quindi la cosa più importante diventa catturare l'attenzione. E quindi anche quando accendiamo la televisione e assistiamo a un talk show televisivo, spesso non assistiamo a dei confronti, dei dibattiti, nel vero senso della parola, ma piuttosto a dei match di wrestling, a colpi di interruzioni, aggressioni verbali, anatemi, attacchi. E quindi diciamo che
questo avviene, questo avviene che poi che, quando guardano le curve di ascolto sanno benissimo contenuti. Sì, dei contenuti, ma gli autori televisivi o chi gestisce la televisione sa benissimo quando guarda le curve di ascolto che le punte di attenzione sono proprio quando uno urla, sbrocca, quando ci si accapiglia, non si capisce nulla, sì. Dal punto di vista del significato non si ci sono programmi in televisione in cui il conduttore abbandona il suo ruolo e lascia che gli altri si scazzino e dice ma perché non fa il suo mestiere? Perché quello sa che è un momento di massimo ascolto. Quando urlano, si sovrappongono, si arrabbiano, si infuriano, si staccano il microfono e se ne vanno, la gente calamitano l'attenzione del pubblico, quindi raggiunge il suo scopo. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
Marcellino!
Gli ho detto, adesso prendi il Milan, la Juventus, eccetera, se vincete con una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di gioia.
Dipende sempre dal contesto, la gente ride, la gente è contenta, Berlusconi capiva che quel tipo di interlocutore andava invisibile, diceva il pullman di Troie. Altri l'avevano guardato con imbarazzo, dicendo ma poverino, quanto sta messo male. E dipende il pubblico a cui si vuole mirare. È logico che poi parliamo sia di Bossi, sia di Grillo, sia di Berlusconi, le persone che comunque hanno rivoluzionato la scena politica, hanno conquistato un consenso immediato, enorme, abnorme, sconvolgendo completamente quello che era il linguaggio della politica. Allora vediamo altri ascoltatori. Giuseppe, la provincia di Verona.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti i telespettatori, i radioascoltatori. Voglio raccontare un aneddoto di quel signore là che era seduto in Parlamento, è ancora seduto a qualche parte, che diceva dal pulpito, non quello della chiesa, ma il suo pulpito, veniamo duro, ce l'abbiamo duro! E poi a Venezia insultava la signora che con la bandiera, col tricolore, e con quella mi pulisco il culo! Mi pulisco il culo!
Fa parte, diciamo, della storia del turpiloquio in politica, sì. Quindi,
e gli altri che lo osannavano, mio padre mi diceva, smorsa e scatolon che parla perché mi fa schifo. Lui aveva fatto, mio padre aveva fatto 7 anni e mezzo tra militare, prigionia, guerra, e ne aveva proprio, non mi veniva il vomito. E allora c'è un aneddoto qui da noi, un proverbio che dice: quando il corpo si frusta, l'anima si aggiusta. Sarebbe interessante chiedere a quel signore là che ce l'aveva duro com'è adesso.
Vabbè, sarà come sarà la sua età, logicamente, salvo interventi farmacologici che non sono consigliabili poi nell'incrocio di altre situazioni cliniche. Però questo non è un problema. Lei conferma che lo stiamo dicendo. È chiaro che alzando il livello, diciamo, dell'aggressività verbale, ci si divide il pubblico è diviso, si ribadisce il disprezzo da parte di chi non apprezza questo tipo di linguaggio, ma aumenta fortemente il consenso da parte degli altri che si sentono finalmente affratellati in qualcosa che molte volte è la gaglioffaggine, la incapacità di elaborare pensiero che non, se non attraverso metafore zozze e via dicendo, però questo dipende sempre dal risultato che uno cerca. Stefano da Livorno.
Salve, buongiorno. Io personalmente credo che il problema nasca da una crisi culturale che poi collima con la fine delle ideologie. Bisogna affrontare il pubblico da un altro tipo di punto di vista, rompendo quella vecchia politica per cui la Lega dice Roma ladrona, eccetera, e per cui parlando un linguaggio che è più vicino alla pancia che all'intelletto, considerando anche la difficoltà di riuscire a capire quello che le persone dicono, parlando in questa maniera avvicino il mio pensiero apparentemente nuovo alla realtà contemporanea. Ed è chiaro che poi di lì è una cascata, c'è a un certo punto una caduta proprio culturale del paese che si riflette nell'aggressività verbale odierna, che non è soltanto della politica ma anche dei rapporti interpersonali.
che ci sia stata una deriva è indubbio, e che la politica cavalchi questa deriva nell'uso violento e virulento delle parole, questo è senz'altro attuale. Lei, Benedetta Cicognani, si è posta il problema di quale potrà essere il passo successivo, perché poi si arriva all'entropia, si saturano i linguaggi, a forza di cazzi non sarà, ripeto, non avrà più nessun senso dirlo, e a forza di insulti non avrà più senso insultare. Ci sarà un ritorno alla garbatezza, cosa che trovo molto strano, o ci saranno altre forme espressive, o ci sarà una degenerazione ulteriore che non oso immaginare?
Ma sicuramente il linguaggio politico è destinato a modificarsi ancora, e forse è proprio alla luce del fatto che le parolacce, il turpiloquio è così abusato e così usato, e quindi inizia anche un po' a stancare una tattica magari politica vincente, quindi una nuova bacchetta magica può essere quella di ricorrere a perifrasi più sofisticate, no? Per attaccare o comunque per mettere in difficoltà il proprio avversario politico. E questo secondo me lo vediamo anche nella campagna elettorale di questi giorni, che ci arriva dall'oltreoceano, quindi con Donald Trump e Kamala Harris. Kamala Harris, lo dico con e senza retorica, però con il suo sorriso, con la sua risata, sta disarmando completamente Donald Trump, che infatti boccheggia, annaspa e non sa più insomma quale arma prendere dal suo armamentario verbale, cioè nel senso che senza l'insulto, senza la parolaccia, senza diciamo una politica, un approccio insultante, sembra un po' un mago senza un incantesimo.
Sì, lì conta anche, secondo me, quello che era il vantaggio di Trump col suo precedente avversario, Joe Biden, che tutti davano ormai per rincoglionito. In una lotta fra rincoglioniti, lui comunque sembrava un po' più lucido. Adesso trova davanti, sì, esatto, una donna giovane, agguerrita, però con strumenti raffinati. Lui non è altro che proprio che l'invettiva totale. Infatti la sua consigliera, poi una donna giovane, fra l'altro, un'esperta in social media. Ogni giorno se ne inventa una, fra un po', oltre a dire si mangiavano i gatti e si mangiavano i cani, se ne inventa che puzza di curry, perché lei è di origine indiana e quindi puzza di curry. Si andrà proprio verso l'invettiva da condominio, da umarel di condominio.
Sì, sì, esatto, ma poi appunto, cioè, secondo me anche esemplificativo del fatto, diciamo, il linguaggio, l'approccio dell'Harris, che cioè si può essere ficcanti, si può essere corrosivi anche non ricorrendo a un linguaggio turpiloquio.
Diciamo che la chiave di tutto lo avremo quando sapremo chi vince le elezioni negli Stati Uniti d'America, e da quello forse la politica penserà che ormai è finito il tempo dell'invettiva e della parolaccia, o altrimenti dirà funziona, nonostante tutto funziona. A domani.